Service al servizio del cittadino. A colloquio con l'esperto in collaborazione con il Rotary Club Torino Dora. Quando
sono solo in casa. L'abbiamo sentito, caro Massimo, l'avevamo promesso, parliamo di breve storia del Piemonte, lo facciamo con Piero Chiara. Piero Chiara, per una breve sintesi, è una vita davvero professionalmente molto molto bene riuscita, oramai ingegnere in pensione, insegnante all'Uni3 di storia del Piemonte, ma in passato docente del Politecnico, in modo particolare di amministrazione delle imprese, organizzazione, ma non solo, amministratore delegato di società legate al gruppo Eni, una bella carriera. Adesso una passione, quella per lo studio della storia e in modo particolare per la storia del Piemonte. Ai nostri microfoni lo salutiamo con il nostro tradizionale abbraccio radiofonico, Piero Chiara. Buona giornata Piero e grazie di essere qua con noi. Pronto Piero?
Piero, sì, sono qua.
Ci sei? Buona giornata, grazie di essere qua con noi in diretta.
Sì.
Pronto Piero? Mi senti?
Sono qua.
Ecco, buongiorno a te, grazie di essere in diretta qui con noi. Pronto?
Pronto.
Sì, mi stai sentendo?
Sì, ti sento.
Allora, buongiorno ancora e grazie di essere in diretta qui con noi.
Ok, grazie a voi.
Allora Piero, parliamo del tuo libro, Breve storia del Piemonte, edito da Grafot, che poi è anche quello che tu insegni all'interno del corso dell'Uni3. Come nasce questa tua passione per la storia del Piemonte e che cosa si può trovare su questo testo?
Beh, allora il discorso è un po' lungo, ma comunque io sono un ingegnere che tanti anni fa ha fatto un liceo classico abbastanza buono a Verona, e quindi questo mi ha molto influenzato nel mio come cultore anche delle questioni umanistiche e quindi anche della storia e della filosofia. Il libro nasce perché io anni fa mi sono accorto della mia ignoranza e con questo, bontà loro, anche di tante persone acculturate che non sapevano nulla del Piemonte prima del 1814, quando insomma cade Napoleone. E allora io mi sono dedicato a questa parte della storia avendo l'ambizione anche di riempire una lacuna. Ora del Piemonte ci sono tanti libri sul Piemonte anche, e sono senz'altro molto più completi del mio libro, che aveva un altro tipo di scopo, che era quello della divulgazione della cultura, semplificando un po' un'idea su quella che era stata la storia del Piemonte prima di questa caduta di Napoleone. Ecco, io il titolo lo dice perché c'è scritto non solo storia del Piemonte, è scritto breve, come tutte le lezioni scolastiche non possono essere così approfondite, io ho voluto sottolineare che il mio libro non aveva questo scopo di grande approfondimento, ma di dare una linea di continuità agli eventi che avevano caratterizzato l'area piemontese. Questo è il punto.
Ok, allora partiamo. Si possono delineare delle grandi aree storiche per il Piemonte? C'è un pre-romani, poi c'è un mondo romano, e poi quali grandi aree, quali grandi capitoli possiamo sottolineare di questa storia?
Io parto anche più lontano, perché nell'ultima edizione, che questa è già la seconda, mi attardo un po' inizialmente anche a parlare della preistoria, del fatto che qui c'era la glaciazione, quindi l'evoluzione della sociale economica del Piemonte è arrivata tardi, anche perché doveva prima mettersi a posto il clima, quindi questi popoli migratori sono arrivati poi quando il clima ha permesso vegetazione, animali, perché c'era la caccia, e quindi è un sviluppo un po' tardo del Piemonte rispetto alla storia di altre parti del pianeta, ecco, questo senso. E poi appunto arriviamo ai Celti, i Liguri, che sono i primi visitatori, sono i Liguri accertati dagli storici e geografi greci e romani, e poi abbiamo anche successivamente l'arrivo dei Celti, che avevano una cultura superiore, per cui gli storici si sono trovati nella difficoltà di distinguere le tribù celtiche e ligure, e allora hanno considerato tutti i celto-liguri, su quella difficoltà che hanno avuto i romani quando sono arrivati qui, nell'area del nord. Non riuscivano più a distinguere loro i celti dai liguri, L'unico che si era accorto di una differenza fondamentale è stato Plinio il Vecchio, che era un osservatore profondo e ha capito, guardando le popolazioni, che c'erano quelli che avevano il volto più allungato, gli altri che avevano il volto più tondo, alcuni avevano i capelli neri, gli altri non proprio. E allora lui ha capito, per esempio, che i taurini erano liguri di origine e non celti.
E Piero, su questo periodo storico ci sono ancora dei resti, delle cose che noi ritroviamo nel Piemonte di oggi, di quel periodo? A me ne viene in mente una, no? Da Canavesano il nome del comune di Salassa, che fa riferimento alla popolazione dei Salassi, ma ce ne sono altre?
Beh, c'è Salassa che ricorda i Salassi che erano in Val d'Aosta e nell'Alto Canavese. L'Alto Canavese ha come confine storico, naturale, il Malone, il torrente, e quindi a basso c'è il Basso Canavese, dove poi c'è Torino, Lanzo, Ciri e quei posti lì. E abbiamo trovato reperti, certo, e poi abbiamo i nomi dei luoghi, molti dei fiumi, abbiamo i borghi, tutti quelli in Asco sono di origine ligure, ce ne tantissimi per tutto il Piemonte, diciamo qua a Torino. Invece i Celti i borghi Celti avevano il nome Acco e altre quindi, finivano magari con la E come Cornier, ecco.
Quindi
Beinasco, sono le formazioni avvenute nel tempo, nell'epoca romana, ecco.
Quindi Beinasco potremmo considerarlo una colonia,
certo,
ligure.
Tutti gli aschi sono accertati dai linguisti, come di origine ligure i borghi.
E poi,
quindi poi c'è una miscela in Piemonte, ci sono anche gli Acco, come l'Uniaco e altri, però sono meno. Ecco, i Celti sono venuti tardi, più tardi, e quindi diciamo, poi sai, il fatto che nei nomi dei luoghi, dei fiumi, dei monti, rimane lì l'imprinting delle antiche popolazioni, e si cancellano difficilmente queste cose, ecco. Rimangono, sono toponomatiche molto importanti, ed è la cosa che cambia più lentamente nel tempo, nonostante che vengano altri dominatori, altre popolazioni.
E poi dopo abbiamo il grande periodo dell'impero romano, no? Tu hai detto che c'è stata qualche difficoltà a occupare questi luoghi, del Piemonte, che però erano strategici perché davano il passaggio verso la Gallia.
Certo, ma allora, c'è una popolazione che è stata trattata malissimo dai romani, che erano anche vendicativi quando trovarono la resistenza. Se tu ti alleavi con loro, allora le cose andavano poi abbastanza bene, ma per esempio i Salassi sono stati distrutti dai romani. Sono gli ultimi che hanno fatto la resistenza sul Val d'Aosta, praticamente fino al 25 dopo Cristo, li hanno praticamente eliminati.
Partigiani ad
litteram. Molti li hanno mandati alle miniere in Sicilia, alcuni li hanno venduti schiavi a Virrea, altri li hanno incorporati, alcuni che accettavano li hanno incorporati nelle legioni. Gli altri non sono stati trattati così male, ma alcuni poi, quelli della Val di Susa, hanno cercato un'alleanza, e c'è stato il regno di Re Cossio, che praticamente governava tribù diverse, i Valsusini più altre tribù che erano anche in Francia, addirittura è stato fatto dai romani prefetto delle Alpi Cozie, perché la zona alpina era difesa in prefetture, non faceva parte delle regioni, 11 regioni italiche all'epoca del Uto, l'Italia fu divisa in questo modo, e hanno incontrato le loro difficoltà i romani, ma insomma erano ben organizzati. Il combattimento dei Galli e poi dei Celti, quindi i Galli per i Romani sono i Celti, avevano un modo di combattimento che mal si prestava negli scontri diretti con i Romani, che erano ben organizzati, avevano una tendenza di combattimento decisamente superiore. Gli altri erano robusti e forti, ma sono risultati perdenti proprio nella tattica.
Piero, nel tuo libro, ricordiamolo, Breve storia del Piemonte, dai Celto-Liguri allo Stato Sabaudo, edito da Grafot, si riesce a ricostruire anche la storia delle città, perché noi siamo abituati a considerare Torino capoluogo, no, del Piemonte ad oggi, però nel corso di questo lungo periodo storico che tu consideri, non è sempre stato così il peso e l'importanza delle diverse città piemontesi. Puoi raccontarci qualcosa di questo?
Certo, Allora, prima, passato Carlo Magno, il Piemonte fu diviso in Marche, nel regno medievale d'Italia, che ha avuto ben 11 re, non è stata una cosa così leggera, anche se nei nostri libri di storia il discorso non è molto trattato. Qui abbiamo il professor Seggi a Torino che ha studiato il discorso delle Marche. Però le Marche sono state importanti perché la grande aristocrazia del Piemonte discende dai grandi marchesi a capo delle Marche. Questo il regno non è stato molto importante, quanto poi importante è il discorso delle Marche. Quando è caduta, è morta la contessa Adelaide, che non aveva il titolo di marchesa perché alle Marche il capo doveva sempre essere un uomo, quindi lei ha dovuto sposarsi ben tre volte, ha sposato come ultimo il Oddone, che era figlio di Umberto Biancamano, il primo accertato della dinastia dei Savoia. Le Marche si sono poi frammentate, si sono creati i comuni, inizialmente i comuni sono stati sotto il potere del vescovo, che aveva un potere anche politico, e poi mano a mano hanno preso diciamo, più importanza la parte diciamo civile, i nobili, e quindi che erano poi a capo loro di questi comuni, c'erano delle oligarchie, non è che i comuni praticamente c'è stata un'evoluzione di diritti civili per le comunità, però attenzione, sono stati luoghi di massacri, di esili e di altre cose, Dante ce ne dice qualcosa. Tra questi comuni sono emersi alcuni centri importanti, qua in Piemonte, che non erano certo Torino. Torino è stato persino dominato dagli astigiani. I guardiani avevano forti banchieri, quindi avevano il potere del denaro, hanno dominato anche Torino per qualche anno. E quando Torino è stata riconquistata dai Savoia poi, verso il 1280, cosa è successo? C'erano altri centri più forti di Torino, dal punto di vista economico e commerciale, come Chieri, Pinerolo, c'erano le fabbriche tessili a Chieri, e quindi città che avevano una maggiore importanza socio-economica nel panorama del territorio. Però cosa è successo? Torino era ben piazzata dal punto di vista geografico, sulle linee di comunicazione, dalle Alpi, in Savoia erano in Savoia e quindi dovevano venire a Torino, e Torino hanno posto che cosa? Il primo, dal punto di vista burocratico amministrativo, il primo consiglio che avevano, il consiglio Taurini, dove praticamente si svolgevano pratiche amministrative, giudiziarie, eccetera. Come avevano su in Savoia a Chambéry, poi ne hanno fatto anche uno a Annecy, e quindi Torino è diventato un luogo di riferimento per l'area piemontese, che poi prima ha avuto il Principato d'Acaia, che era uno stato vassallo della Contea di Savoia, poi si è assorbito, e quando è stato creato il Principato di Piemonte, ormai dal 1416 primo duca Amedeo VIII, ecco che a Torino hanno anche poi addirittura fatto un consiglio veramente ducale per il governo, e quindi Torino era un riferimento per tutto il territorio. È cominciato a venire il discorso molto prima del fatto che poi Emanuele Filiberto abbia portato la capitale a Torino di tutto lo Stato sabaudo. Era quindi un punto, un centro di riferimento per l'area piemontese, per il principale area piemontese occidentale, quindi in sostanza il Principato di Piemonte.
Piero, al mio fianco abbiamo Massimo De Muro, no? Che gestisce il trovalibri.it, che si sta appassionando di questa storia piemontese, che lo vede qua ospite e freme dal farti una domanda, te lo passo.
Sì, è benissimo, grazie.
Buongiorno Piero, sono Massimo De Muro. Volevo soltanto sapere, nelle varie epoche, cioè nel cambiamento delle varie epoche, cioè quindi dal periodo romanico, medioevo, cioè tutti i cambiamenti, cioè ci sono tracce sul territorio che noi possiamo trovare, vedere e addirittura riconoscere?
Delle varie epoche?
Sì, i cambiamenti delle epoche, sì. Delle tracce, quali sono?
Beh, i romani hanno lasciato copiosi dell'area piemontese resti. Adesso, oggi c'è la Val d'Aosta, è la regione autonoma, faceva parte dell'area piemontese occupata dai romani, e abbiamo a Aosta, ci sono tantissimi resti romani importanti. A Torino c'è qualcosa, porte palatine, le muraglie romane vicine alte 7 metri, ci sono dei resti vicino alla consolata, la porta ottagonale, la torre ottagonale, che era uno al vertice del collegamento tra via della consolata e le muraglie sull'allineamento di Porta Palazzo. Poi ci sono muraglie a Novara, a Vercelli c'è poco perché hanno tutto ricostruito sopra, e poi c'è il discorso della Susa, poi c'era la Beve Ravenna, ci sono dei resti, a Montevoli, Industria, era Industria, Montevoli da Po, c'era un centro romano importante, ad Acqui ci c'è l'acquedotto romano, insomma ci sono dei resti romani in Piemonte, ce ne sono. E poi dopo, passando oltre, abbiamo tutto il romanico, ci sono le abbazie, l'abbazia della Sacra di San Michele, e venendo avanti poi arriviamo all'epoca del gotico, la parte, diciamo, muraria rimane quella romanica, quando cadevano i tetti perché facevano poca manutenzione, i tetti dopo 100 anni vanno giù, l'interno veniva ricostruito in stile gotico, quindi abbiamo tanto romanico la facciata e gotico l'interno. Anche la facciata della chiesa dell'abbazia di Sant'Andrea a Vercelli, la facciata del romanico, dell'interno è gotica. Ecco, poi ci sono tutti gli stili successivi, del Rinascimento non c'è tanto, a Torino c'è molto poco, il Duomo si può dire, il gotico a Torino ce l'abbiamo anche, diciamo, c'è la chiesa di San Domenico, nel restyling fatto poi da De Andrade e Braida, perché l'avevano anche nel tempo, avevano modificato gli stili nell'intervenire nelle manutenzioni, invece Braida e De Andrade hanno riportato la facciata di San Domenico a un qualcosa di reale. Ci sono poi dei reperti del stile gotico moltissimi a Palazzo Madama, il Palazzo di nel Museo Civico di Antichità di Palazzo Madama c'ha molti reperti gotici trovati a Torino e nell'area piemontese. Poi si va avanti e c'è il periodo del manierismo, del Rinascimento, manierismo in molte città piemontesi, ecco, questo ci ritrova.
Piero, lo so che non attiene direttamente a quello che è il tuo libro, che è una storia, non tu la chiami Breve Storia del Piemonte, ricordiamolo ancora, edito da Grafot, sul sito si possono trovare tutte le informazioni anche per l'acquisto, www.grafot.com. Ti faccio però una domanda che parte dalla storia per arrivare un po' più avanti, no? Studiando la storia del Piemonte, ti sei dato una ragione o ti sei posto la domanda da dove vengono alcune, tra virgolette, virtù o vizi che normalmente associamo ai piemontesi o a questo territorio?
Beh, diciamo che è stato un territorio molto sollecitato a partire, diciamo, dal Medioevo, e poi c'è stata tutta la fase della lotta tra la signoria dei Savoia, prima conte, duchi, ma soprattutto quando erano duchi, contro la monarchia francese. Tutto questo ha generato nell'area piemontese una sollecitazione continua al pericolo, al fatto che ogni 20 anni magari c'era una guerra, uno scontro, andavano avanti e dietro esercizi anche quando c'erano gli spagnoli a Milano nel 600, e quindi un carattere che si è un po' indurito e un carattere un po' schivo, che pensava al domani che sarebbe stato forse peggiore dell'oggi, e quindi un certo modo di sentire la vita sempre con un po' di rischio e pericolo. Ogni famiglia piangeva o un marito, un figlio morto nelle generazioni. Tutto questo ha indurito un po' il carattere dei piemontesi, adesso siamo un po' più miscelati, però certo, io poi sono di famiglia piemontese ma sono di cultura veneta, perché ho studiato a Verona, ho passato gli anni della giovinezza fino a 22 anni lì, poi sono venuto al Politecnico, ma ho notato la differenza tra la mia famiglia piemontese e i veneti. Papà e mamma erano piemontesi, papà era di Chieri, la mamma di Più, quindi più piemontesi più meno non c'è nessuno, però ho notato queste differenze, mi ho cercato di rendermi anche conto del fatto che magari gli immigrati trovavano più usi piemontesi, ma è portato della storia questo, è un imprinting che lasciano le vicende umane dei secoli, e quelle uno se le porta dietro.
Piero, siamo in un periodo di forti movimenti di popolazioni, emigrazione, immigrazione. Nel corso della storia il Piemonte è stato un terreno di migranti, cioè è stato colpito maggiormente dalla immigrazione o dalla emigrazione?
Ma in tempi recenti, per quanto ne so, che se non ho approfondito, l'immigrazione fu molto forte dalle nostre montagne negli inizi del Novecento fino al 800-900. La Valle di Più di mia mamma si è spopolata. La terra veniva divisa, quella poca che c'era, terra di montagna, tra gli eredi, quindi gli appezzamenti erano sempre più piccoli, hanno dovuto emigrare. Nei paesi nel Sud America o nel Nord America, e anche sono venuti poi nelle città, anche nell'Astigiano sono venuti a Torino. Invece più indietro nel tempo, ecco, diciamo che c'è stata una immigrazione abbastanza forte con i Romani e con la caduta dell'impero romano, poi c'è stata una certa stabilità proprio fino all'oggi, fino al secondo dopoguerra, quando l'immigrazione meridionale veneta è stata molto forte, decisamente ha mutato anche il carattere un po' dei piemontesi, perché sono oggi dei miscelati. Tenere presente che la cosiddetta occupazione romana, che era un'occupazione di persone che avevano una cultura superiore complessivamente nell'organizzazione, e cosa è successo? I romani poi non si sa quanti fossero. Sì, nelle città abbiamo le muraglie romane, all'interno c'erano i romani, vedi Torino, però fuori c'erano le popolazioni precedenti, i Celti, i Liguri. Si ritiene che l'immigrazione romana qui nelle aree del nord del Piemonte sia stata al 10%, è incerto questo dato. Poi c'è stata una immigrazione gotica molto limitata del 2%, i Longobardi il 2%, sono dati che erano elaborati dall'Università di Torino, quindi in sostanza è stata poca l'immigrazione sui Celti Liguri di queste popolazioni, e è stato abbastanza stabile il Celto Ligure fino praticamente al 1940, costituiva il 90% come etnia originaria, miscelati naturalmente, un po' come tu prendi una scodella, ci metti dentro lo zucchero, la farina, l'uvetta, e poi misceli e poi c'è la torta, era un po' questo, non è che si possa distinguere il gotico, quello che era di ceppo gotico da quello che era di ceppo lombardo e così via. In tempi recenti invece questo dato è balzato dal 90 al 60%, il 60% ancora di etnia celto-liguri, piemontesi. Questo si ritiene, resta poco, sempre con beneficio di inventario.
Piero, noi ormai sta per scadere il tempo, quindi siamo vicini al salutarti, però nel salutarti, oltre a ricordare dove si può scorrere tutto quello che tu ci hai raccontato attraverso le pagine di un bel libro, Breve storia del Piemonte, dai Celto Liguri allo Stato Sabaudo, edito da Grafot, ti salutiamo con un'ultima domanda, che è un po' questa. Torino rappresenta anche all'interno della storia della Chiesa un unicum, con la nascita intorno al 1850 e lo sviluppo dei grandi santi sociali. Se tu, visto che guardi al passato, la prendi da lontano, questi santi sociali che sbocciano nella Torino del 1850 sono stati preparati, si è creato nel corso della storia un terreno fertile per far nascere questi santi, ma non solo, per dare una connotazione a Torino che è sempre stata quella di una città, almeno ultimamente così viene vista, molto attenta e molto all'avanguardia sull'integrazione, sui cammini sociali.
Beh, diciamo questo, che il Piemonte è l'unica area che ha conosciuto i protestanti. Ora, i protestanti partivano, si protesta sempre quando c'è qualcosa che non va, no? Quindi, in definitiva, i protestanti hanno lasciato una traccia. I valdesi sono stati molto perseguitati, però comunque hanno creato questo confronto, c'è stato un confronto. I Savoia erano, diciamo, sempre un po' in contrasto col papato, erano l'unica signoria che veramente ha preso degli atteggiamenti di contrasto. Basta pensare che poi si è arrivati nell'Ottocento i primi, le leggi siccati, i beni della Chiesa, incamerare i beni della Chiesa. Tutto questo ha creato in sostanza un humus, secondo il mio parere, che era quello di, dell'attenzione complessiva alla, al sistema del, dei paesi, sociale, e quindi il Piemonte ha conosciuto questi santi sociali perché c'era un humus fertile per il loro, diciamo, per la loro crescita, per la loro affermazione. Ecco, questo è un po' il mio parere. Non ho approfondito bene la questione, ma certo il Piemonte si distingue dalle altre aree italiane, decisamente. Ci sono stati anche i movimenti eretici in passato più lontano, basta pensare a Dolcino, di Vercelli, che è stato poi, diciamo, bruciato in Vercelli, era un po' un comunista questo, ma c'è un humus in cui entrano tanti input, tante influenze che portano a un'attenzione al popolo, alla gente, e poi c'era anche la carenza dello Stato, che insomma, come tutti gli altri stati italiani, non era solo che si distinguesse il Regno di Sardegna per la poca attenzione alla bassa popolazione, anzi, il Piemonte e anche in Savoia si legge nella storia, ma avevano degli atteggiamenti, erano dei monarchi assoluti, però guarda caso, ecco che tu ti trovi un Amedeo VI che nel XIII secolo ti fa l'avvocato dei poveri, c'è sostanza. Comprendendo, intervenuto sulla giustizia, ha capito che i deboli non riuscivano a farsi delle ragioni. Ecco, soprattutto c'è un humus ricco di influenza, ecco, questo è il punto.
Piero, davvero grazie di cuore per chi si è appassionato, grazie anche a questa nostra chiacchierata della storia del Piemonte, breve storia del Piemonte dai Celto-Liguri allo Stato Sabaudo, edito da Grafot, la penna è quella di Pierangelo Chiara. Grazie di cuore, un abbraccio e a presto.
Grazie a voi, grazie e buon proseguimento.
www.primaradio.it